Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Abbiamo fatto partire Audacity questa volta?
Sì, l'ho fatto partire prima, guardiamolo.
Parte! Wow, ci siamo! Molto bene, perché voi, cari ascoltatori, non sapete che in realtà questa puntata l'abbiamo già fatta ieri, ma siccome ci sono stati dei disguidi per cui non abbiamo fatto partire Audacity, non si è salvata la registrazione, che
Gaia sta cercando di salvare la mia reputazione. Io mi sono dimenticata di schiacciare record.
Vabbè,
prima.
Ma non è necessario. Vabbè,
ma non è necessario distribuire le colpe.
È colpa,
esatto,
di tutti.
Può succedere, può succedere, rifacciamo il dibattito, riuscirà meglio, bla bla bla.
Esatto.
Allora, su che cosa facciamo questo dibattito che non abbiamo mai fatto prima?
No, figurati, questo dibattito verrà fatto su, lo dice direttamente Elena,
la colpevole.
La colpevole
verrà fatto su Lolita. Ma poi non capisco, cioè magari abbiamo un ascoltatore che ci ha ascoltato ieri e che ci sente
talmente
anche ora e si sente gaslightato dai nostri comportamenti.
Certo, ovviamente. Allora, quindi dibattito su Lolita. Facciamo magari prima una piccola introduzione sul romanzo per raccontare a chi non sa di che cosa parli la trama. Allora, Lolita è il libro in assoluto più famoso di Vladimir Nabokov, pubblicato nel 55 da un piccolo editore parigino, dopo essere stato rifiutato da una serie di editori americani e addirittura poi verrà vietato dal governo francese, ma diventa nonostante tutto un classico a tal punto che il termine Lolita entra a far parte del linguaggio comune e infatti, come riporta la Treccani, sta a significare un adolescente precoce che, anche per i suoi atteggiamenti maliziosi, già suscita desideri sessuali, specialmente in uomini maturi. Il romanzo, lasciamo da parte le nostre inclinazioni e pensieri, il romanzo è infatti innanzitutto la storia della perversa relazione tra un uomo di mezza età e una ragazzina dodicenne che ha appena compiuto 13 anni, e la trama prende il via da una prefazione fittizia in cui ci si spiega che questo manoscritto riporta la confessione di Humbert Humbert, che morì in prigionia nel 52 poco dopo, volevo dire poco prima, l'inizio del suo processo. Humbert è un professore di letteratura che si trasferisce in New England con l'obiettivo di condurvi una vita tranquilla grazie a un'eredità che ha ricevuto da un vecchio zio e una borsa di studio che gli consente di insegnare. Proprio nel New England prende in affitto una camera presso la giovane vedova Charlotte, la quale ha una figlia. La figlia Dolores, Lo per gli amici, Lolita per il caro Humbert Humbert, che la definisce come una miscela di tenera infantilità sognante e inquietante volgarità. Infatti Humbert è solito provare un'eccitazione insana per le bambine così piccole, per le bambine di questa età, che lui chiama ninfette, quindi non per tutte le bambine in generale, ma solo per quel particolare tipo di ragazzina, appunto... che ha degli atteggiamenti maliziosi, che è in grado di generare dei desideri sessuali. Mm-hmm. Suona veramente male questa frase, ma...
Da dire però, cioè da specificare che il libro è chiaramente dal punto di vista di Humbert Humbert, che non è un narratore di cui ti puoi fidare.
Esatto. Certo.
E quindi da tenere presente per gli ascoltatori che tu stai guardando quella che tra l'altro è tipo un documento legale, una deposizione di Humbert Humbert.
Esatto.
Quindi è...
Esattamente, sei molto più informata di ieri, che hai fatto?
Esatto. No, ieri non l'ho detto, in realtà lo sapevo.
No, perché lei ci ha ascoltato ieri e quindi dopo si è informata.
Elena non ha letto
la puntata.
Lolita.
È
esatto,
vero.
Chiariamo anche questo.
Comunque, appunto, questa eccitazione per le bambine di questa età gli deriva da quando, poco più che dodicenne, lui stesso ha amato una ragazzina fatale di nome Annabelle. E infatti scrive: in verità, confessa, non ci sarebbe stata forse nessuna Lolita se un'estate, in un principato sul mare, io non avessi amato una certa iniziale fanciulla. E da allora la sua mente è rimasta pericolosamente invischiata nella passione sconsiderata per le ragazzine molto giovani. Tant'è vero che Humbert, per rimanere il più vicino possibile a Lolita, corteggia la madre e infine la sposa. E quando lei rimane vittima di un incidente, Humbert si ritrova libero di realizzare i propri sogni con Lolita, la costringe a diventare la sua amante, ne limita il più possibile gli spostamenti per poterla controllare meglio. Quindi, ad esempio, le concede di iscriversi ad un collegio, selezionando però una scuola femminile dove i suoi incontri con gli uomini sono i più rari possibili. La relazione tra i due però non è semplice da incasellare, non si può partire a leggere questo romanzo già definendo la categoria di vittima e colpevole, perché Lolita non è esattamente la ragazzina fragile che si lascia circuire da questo uomo depravato, ma anzi è capace di seduzione. È lei che nella prima notte che passano in un motel durante un viaggio abbastanza picaresco seduce Humbert, ed è proprio il contrasto tra la giovane età e questi tratti corrotti del suo carattere che infiammano il desiderio appunto del protagonista. Protagonista che poi, per assecondare la passione di Lolita per il teatro, concede a Dolores di iscriversi a un corso di recitazione tenuto da Quilty, che è un drammaturgo amico della madre, con cui la ragazza comincia ad intrecciare una relazione, fino a che, complice un ricovero in ospedale, non riesce a fuggire. Quindi Humbert è abbandonato da Lolita, furioso verso il rivale, va alla ricerca della ragazza senza però ottenere di fatto alcun concreto risultato, per poi ricevere una lettera solo 3 anni dopo in cui Dolores gli rivela di essere fuggita con Quilty, ma di essere scappata anche da lui e di essere ora incinta di un terzo uomo, un certo Dick, che ha in seguito sposato. Quindi Humbert, avendo finalmente la certezza che Quilty sia il responsabile della fuga della sua amata, lo uccide e per questo sarà processato, condannato e appunto morirà in carcere. Questa è la trama a grandi linee di Lolita. Direi che possiamo fare una pausina ora.
Mi diverte, cioè in realtà non mi diverte, però ho pensato a un paragone molto molto divertente.
Vai, prego.
Cioè che Humbert che presenta Quilty a Lolita, tipo la versione pedofila di ho presentato al tipo che mi piace una mia amica e ora lui piace lei.
Che succede sempre, raga, cioè mai fare una roba del genere. Ma le tue amiche quando me le fanno...
Non ho amiche femmine.
Non ho amiche.
Non ho amiche.
Cioè, ma neanche amici maschi. Poi
è vero.
Non ho amici. Vivo con
in
il mio
una
gatto
caverna...
basta.
Da sola, in perfetta solitudine.
Esatto. Quindi, dato che abbiamo finito questa bellissima introduzione, direi partiamo. La prima canzone di oggi è Devil Trigger, dalla colonna sonora di Devil May Cry 5.
Eccoci ritornati, ascoltatori e ascoltatrici, così possiamo finalmente cominciare, dopo aver riassunto la trama del romanzo, a dibattere su Lolita. Io e Ceci saremo gli avvocati e invece...
Io sarò il giudice che non ha letto il libro,
esatto,
chiaramente.
Esatto, tu sarai il giudice.
Quindi... Totalmente neutrale, giustamente.
Esatto, neutralissimo.
Vai contro il sistema italiano, prego.
Oh! Oh, 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 oh. Allora, mi discosto da questa affermazione.
Oh mio Dio, partiamo già infuocati oggi, mamma
infuocatissimi.
Mia!
Cioè, immaginatevi il dibattito se siamo già così prima di cominciare.
Esatto. Allora, direi partiamo facili facili, senza andare troppo nei dettagli perché poi i dettagli li svisceriamo dopo. Lolita, vi è piaciuto? Perché? E partendo subito con la suggestion, è un'opera bella o vi è piaciuta? O entrambe o nessuna delle due?
Parto io.
Vai,
parti,
vai.
Parto io, va bene, va bene. Allora, secondo me è un libro oggettivamente bello, nel senso che è scritto bene, tratta degli argomenti in modo non superficiale, però posso capire anche che soggettivamente una persona possa dire è un libro fatto bene, ma allo stesso tempo non è il mio genere, cioè ci sono delle parti obiettivamente crude, molto crude, e posso comprendere una persona che dice guarda, non fa proprio per me. Non è il mio caso, non è il mio caso, a me è piaciuto tantissimo, quindi io credo che soggettivamente sia stato per me un bel libro, tanto quanto oggettivamente è un bel libro.
Sì, sono d'accordo con Cecilia, nel senso che è un libro bello che può legittimamente non piacere. Secondo me la chiave per apprezzare un libro come Lolita è evitare moralismi, avere una giusta dose di cinismo per poterlo leggere e apprezzare senza farsi trascinare dalla dinamica di dover per forza chiarire chi è nel giusto e chi è nel torto, perché
esatto.
È un libro che non ha di fatto personaggi buoni, è un libro nel quale non ci sono confini definiti e non si può dire lei è buona, lui è cattivo, che è anche per questo il motivo per cui tante case editrici lo hanno rifiutato, proprio l'assenza di personaggi positivi che aiutino il lettore a delineare una determinata situazione. Quindi sì, è un libro bello, a me personalmente è piaciuto, può anche non piacere perché ovviamente è come se tu camminassi sulle uova leggendo questo libro, perché non riesci a schierarti, perché se ti schieri perdi una parte importante della lettura.
Chiaro.
E quindi anche per questo può non piacere, per la sensazione di insicurezza magari che
sì.
Genera.
E io voglio un attimo una certezza, Humbert, no. Stai leggendo i miei pensieri, io non
esatto.
Sono un narratore affidabile,
esatto. Per niente.
Esatto.
Quindi... passiamo al prossimo punto. Allora, io, dato che sapevo, chiaramente, lo sapevo anche prima della puntata di ieri, che è persa, rip puntata di ieri, sapevo che sia a Cecilia che a Gaia è piaciuto questo
Grazie
libro.
Grazie che ti ricordi il mio nome.
No, perché stavo per dire sia Cecilia che Lolita, quindi mi sono dovuta fermare prima di dire sia Cecilia che Lolita.
Sei una piccola Lolita, Gaia. Quello che voleva dire.
È piaciuto questo libro, quindi ho selezionato questa recensione proprio incazzata e molto emotiva, quasi più di Cecilia che si scontra contro i giudici italiani. E adesso vi diciamo, è divisa in due parti. Vi leggo la prima, la seconda la riassumiamo. Allora, la prima parte è: e come riesce ad essere monotono Humbert Humbert, nonostante le sue perversioni? È mai esistito un personaggio più noioso? Cosa, oltre alla sua pedofilia, lo rende interessante?
Che, tra parentesi, se già per definire una persona interessante punti su una malattia che questa persona ha, cioè, scelta dell'aggettivo sbagliata, secondo me.
Concordo.
È un uomo superficiale con superficiali piaceri. L'unica cosa che sono riuscito a tirare fuori da questo libro è la banalità del male. E questa frase, e solo questa frase in sé, è banale. La seconda parte della recensione parla più del fatto che, secondo questo recensore, diciamo che il libro Lolita sia in realtà solo fatto di decorazione, cioè che la sostanza del libro sia la prosa che usa Nabokov, che per i lettori che non l'hanno mai letto è molto descrittiva, rococò, molto... non so come dire, ho già detto
elaborata.
Esatto, elaborata. E secondo il recensore, sotto questo non c'è nulla, cioè c'è qualcosa di molto semplice e banale e niente. Quindi, per la prima parte della domanda, volevo chiedervi se secondo voi è vero che il protagonista è banale, mediocre, ma forse ancora peggio, noioso e superficiale, e magari poi cosa ne pensate anche della seconda parte, dello stile di scrittura.
Beh, io è la seconda volta che sento questa cosa ed è la seconda volta che faccio una faccia schifata, tipo, cosa? No, allora, se io non condivido niente. Ieri, tra l'altro, ero arrabbiata al sentire queste cose. No, non condivido per niente. Innanzitutto, cioè, credo che Humbert sia un personaggio estremamente profondo per molte motivazioni. È un personaggio che ha una psicologia complessa, innanzitutto perché si vede quanto il suo punto di vista sia un punto di vista ambivalente, estremamente ambivalente. Infatti il lettore, come diceva giustamente anche prima Gaia, in certe parti non riesce proprio ad orientarsi. E in secondo luogo vediamo anche come questo... diciamo, questa sua pedofilia, questo suo amore per quelle che lui definisce ninfette, sia in qualche modo una cosa derivata dalla sua infanzia, perché lui aveva, come diceva anche Gaia, questo amore per questa ragazzina, per questa tredicenne che poi è morta. E quindi, come direbbe
battuta
Freud,
divertentissima che ho fatto io ieri, no non sarei un pedofilo se non avessi avuto una crush quando avevo 12
già,
anni,
no,
giuro,
no. E invece
come direbbe Freud,
quindi c'è tipo una, si parla di una regressione, no? Cioè lui è rimasto lì in quel punto di fissazione, in quel momento, e non è più riuscito ad andare avanti. E già questo, secondo me, indica qualcosa che non è superficiale. Quindi io mi chiedo se questa persona abbia letto questo libro, porca vacca, in che modo?
Porca vacca,
ragazzi, cioè, vabbè. E quindi no, io non sono per niente d'accordo con questo. Mi sembra anche, cioè, proprio stupido come commento.
Accusi di superficialità,
sì,
la persona
di
che ha
superficialità,
accusato di superficialità.
Esatto,
mamma mia.
Io corroboro la tesi di Cecilia, nel senso che Humbert corroboro, ragazzi, non è un personaggio noioso, al contrario, è un personaggio che subisce un'evoluzione interessantissima all'interno di questo libro, perché da predatore diventa predato, ma soprattutto la cosa interessante è che lui all'inizio si vede come tenti di resistere ai suoi stimoli, cioè lui non vuole, lo dice chiaramente, corrompere una minorenne, quindi all'inizio vive di sguardi, vive di scambi di battute, di attimi, di estasi, si pone un freno morale al cui, che poi viene tolto, ma da Lolita, che si concede, secondo le parole di Humbert, perché si ricordi sempre che questo è un diario scritto da Humbert, che lei si concede spudoratamente al protagonista, che solo allora perde ogni ritegno e si abbandona a lei, il che non lo giustifica, però comunque non lo rende certo un personaggio banale.
Lo ma spiega, anche il fatto... non lo giustifica.
Esatto,
ma anche il fatto che lui sia profondamente anche consapevole, non è che è una persona superficiale che non capisce quello che sta facendo,
esatto,
che reagisce
cioè,
di solo impulso.
Esatto, è uno studioso, lui ha studiato letteratura, filosofia, cioè non è una persona ignorante che si lascia prendere dai suoi stimoli, ma anzi li sviscera e tenta anche di porre un limite a questi, a questi, a questi desideri che ha, anche se poi di fatto non riesce, quindi non è di certo un personaggio noioso, è anche anzi un personaggio che secondo me ha una buona capacità di ironia, cioè in alcuni punti del libro viene quasi da sorridere al lettore, un sorriso che tipo io in certi momenti dicevo vabbè, cioè insomma rido sotto i baffi, perché non è che è esattamente un libro dalle grosse risate, però definire Humbert un personaggio noioso, no, secondo me questa è una recensione che scaturisce dal fatto che il libro è stato letto con l'intenzione di dare un giudizio e di dire Humbert merda, pedofilo, e Lolita povera bambina, circonvenzione di incapace. Non è esattamente così, non è un personaggio banale, anzi.
Chiaro.
E la seconda parte dell'intervento di questa persona, di
della
questo utente online,
che
esatto,
nasconde la mancanza di sostanza.
Allora, nasconde la mancanza di sostanza. Bisognerebbe prima chiarire di che cosa parla questo libro, cioè è un libro che parla di filosofia, cioè di amore o di pedofilia, perché tratta di fatto una relazione amorosa definibile come atto di pedofilia, ma secondo me è molto di più un libro su un amore non giusto, un amore sbagliato, totalizzante, che porta poi Humbert sul finale a compiere un atto estremo, perché lui di fatto uccide Guilty quando ormai sono passati 3 anni, quindi uno potrebbe anche dire facciamocela passare, però vabbè, questo c'ha le rimembranze dai 13 anni, quindi capibile. Effettivamente però sì, la forza del romanzo di Nabokov sta nella forma, ma non a caso, perché la forma è il controllo sulla, cioè la forma e il controllo sulla forma è quello che permette di parlare di argomenti ai quali, dei quali normalmente non si potrebbe parlare. Esatto. L'estremo controllo che l'autore esercita nello scrivere è ciò che permette anche al lettore di leggere questa narrazione e di non ritenerla per forza scandalosa in senso fastidioso, cioè scandalosa in senso aberrante, ok?
Quindi condivido, anche perché se avesse utilizzato una brutta forma, effettivamente Lolita non sarebbe Lolita, ma è chiaro che comunque la forma conta, ma questo non va a sminuire l'argomento trattato.
Okay. Esatto.
Sì, perché una delle suggestioni che mi ero scritta, che poi non ho detto, è... se fosse stato scritto male, o non necessariamente male, ma senza tutti i fronzoli di Nabokov, cosa avremmo pensato di un libro del genere? Cioè, cosa avremmo pensato? Chiaramente Lolita è un tutto, non puoi separare le cose,
esatto,
dai libri, chiaramente.
Esatto.
Però mi chiedevo questo.
In realtà, cioè, mi viene anche da dire... La forma in qualche modo è essenziale, no? Tu puoi anche prendere un argomento che di per sé è banale, ma se lo tratti con una bella forma, ecco che anche l'argomento più banale può essere, diciamo, degno di essere letto.
Sì.
Quindi in realtà non riesco a capire questa separazione tra argomento e forma. Ciò che permette di trattare in modo ottimale un argomento è anche la forma.
Esatto.
Chiaro.
È come quando tu senti una persona parlare, ne sei talmente catturato che dici io da lui ascolterei, o cioè dalla persona ascolterei anche la lista della spesa. Cioè è la stessa cosa,
esatto.
È il modo in cui viene detto che rende una cosa, che rende un argomento vincente o non vincente.
Appunto.
Che è lo stesso poi principio banalmente della non so, che anche Cicerone, di cui Cicerone parla nel momento delle orazioni giudiziarie, cioè non è tanto l'argomento deve essere importante, ma è la forma con cui
è
viene
la
esposto
forma,
l'argomento,
esatto,
a renderlo vincente.
Ma anche tanti scrittori comunque si rifanno a questo principio, non
certo,
sempre tutti i libri sono dei libri che parlano di cose trascendenti. Tanti libri obiettivamente a livello di contenuto sono anche abbastanza semplici, ma sono trattati con una forma talmente bella, che non è necessariamente complessa, tra l'altro una bella forma, una buona forma, che il lettore alla fine lo legge piacevolmente il libro.
Esatto, e soprattutto la forma che anche, come ho già detto prima, permette di legittima la trattazione di determinati contenuti che altrimenti non verrebbero trattati. Ad esempio, se ci fosse qualcuno interessato al teatro francese, non si sa mai, non so, Racine quando parla di Fedra che si innamora di Ippolito, che è il suo figliastro, tratta quindi dell'argomento dell'incesto, che è ovviamente scandaloso soprattutto per la Francia del 600, ma lo fa con un controllo tale da non renderlo scabroso, da non renderlo vergognoso, ma esatto. Anzi,
e questo è un punto a favore di Lolita, cioè il fatto che nonostante l'argomento in qualche modo sia scandaloso, in realtà noi lo leggiamo e per quanto ci siano delle parti crude, la lettura rimane sempre piacevole.
E direi che con questo ragionamento che è partito, è volato, ha preso l'astronave ed è andato ovunque, mi è piaciuto un sacco, io sempre guardo con i cuoricini al posto degli occhi le mie due co-speaker ogni volta che parlano di queste cose molto acculturate. Direi a questo punto mando però la seconda canzone, che è Brutal di Olivia Rodrigo. Bentornati di nuovo, ascoltatori e ascoltatrici, a questa fantastica puntata di Interlinea. Ieri c'è stato fresca puntata di Interlinea. Ieri c'è stato tutto un excursus sul fatto che mi venivano solo aggettivi con la F per descrivere la puntata inizialmente,
no,
tra l'altro solo fresca.
Soltanto uno, esatto, poi io ho aggiunto
vabbè. Continuiamo il dibattito su Interlinea. E partiamo con, secondo me, una suggestione che sarà molto
suggestiva,
esatto, proprio il modo perfetto di definirla. Patato che logico. È Lolita, vittima o carnefice, suggerita da Gaia. Quindi se vuole dire qualcos'altro proprio nel prompt per questa parte della puntata, the floor is yours.
No, direi che la domanda è bella carica di per sé, perché appunto non è facile dare le colpe in questo libro. Quindi discutiamo sul Lolita vittima o carnefice. Secondo me, come ho già detto all'inizio del dibattito, la forza di questo libro sta proprio nel ribaltamento dei ruoli che si ha all'interno del racconto, perché addirittura si arriva a pensare che la responsabilità di Humbert sia obliata, mentre all'adolescente viene scaricato il peso della provocazione consapevole e del rapporto consensuale. Ma anche qui si apre una parentesi: quanto può essere una provocazione consapevole, quanto può essere un rapporto consensuale quando tu hai 13 anni e vai e una persona di comunque d'età avanzata si concede, cioè la responsabilità qui, cioè quanto una bambina effettivamente può essere conscia di quello che sta facendo.
Perché tra l'altro, cioè, ci stanno anche che tipo in alcuni paesi europei, in alcune parti del mondo, cioè diciamo non dobbiamo chiudere gli occhi e tapparci le orecchie del fatto che ci sono comunque alcune persone, alcuni bambini di 13 anni che già iniziano ad avere rapporti. Però una cosa diversa è tra 2-13 anni che stanno comunque facendo molto precocemente alcune cose che magari non dovrebbero fare, e un tredicenne e un uomo che dovrebbe saperne di più, e he should know better,
esatto,
e tenersi le mani in tasca.
Esatto, quindi appunto nel racconto di Nabokov mancano dei personaggi buoni, anche se uno potrebbe dire che Humbert alla fine è solo innamorato, perché lui effettivamente è innamorato di Lolita, ma Lolita dall'altra parte è solo una bambina. Quindi come decidere chi è vittima o carnefice? La risposta a tutto questo è, secondo me, che questo romanzo è la lampante manipolazione dell'ars scribendi, per cui alla fine il lettore è rigirato per bene come una frittata e non sa da che parte guardarsi, fine, è intortato. E per rispondere a questa domanda bisognerebbe semplicemente, come ho già detto forse all'inizio, lasciar perdere la morale. Tanto quanto si risponde a questa domanda, tanto quanto si legge il libro. Lolita è semplicemente altro, cioè ci sono racconti che narrano di pedofilia, Lolita è secondo me altro, bisogna distinguere un attimo, cercare di mettere uno stacco tra questo e la storia che viene raccontata all'interno del libro, perché è la storia, secondo me, più che di una storia di pedofilia, appunto è la storia di un amore viscerale, egoistico anche, quindi non un amore ovviamente positivo, un amore di desiderio, di possesso dell'altro, perché Humbert effettivamente vuole possedere Lolita, le vieta di uscire, le vieta di andare in un collegio frequentato da uomini, la obbliga ad accettarlo come tutore legale, minacciandola, le dice che se lei non dovesse accettare lui come tutore legale, sua madre è morta, cosa pretende di poter fare? Quindi magari sono, questa è la mia risposta definitiva, entrambi vittime oppure magari entrambi carnefici. Questi due aspetti coesistono in ogni personaggio, il che va a corroborare il carattere controverso del libro. che porta anche alla domanda poi, allora qual è la morale, che cosa impariamo da questo libro? Risposta brevissima che do io, ma poi ne discuterà anche Cecilia: non c'è una morale, non insegna niente, non, secondo me bisogna anche smettere di avere la pretesa di voler imparare sempre qualcosa a tutti i costi dal libro.
Grazie.
Mamma mia.
No, giusto, condivido tutto, condivido tutto. Guarda, potrei anche non rispondere perché l'ha spiegato benissimo. No, condivido tutto quello che ha detto Gaia, nel senso che innanzitutto nei libri non bisogna necessariamente trovare una morale. Io questo sono fortemente convinta di questo. È bello che tante volte un libro sia specchio della realtà, è anche bello che talvolta non lo sia.
Esatto.
E Lolita è un libro ambivalente, è un libro che secondo me, come molto spesso, diciamo, un meccanismo molto caratteristico dell'arte, si stacca dalla realtà e non è un suo riflesso, e di conseguenza bisogna imparare a guardare e a leggere Lolita come qualcosa che non ha nulla a che vedere con un meccanismo reale, anche perché noi, essendo comunque un libro narrato in prima persona, siamo nella mente di un uomo che ha questo amore infinito per le ninfette, per Lolita, siamo all'interno dei meccanismi dell'ossessione di un uomo, e quindi non possiamo trovare una morale all'interno di questi meccanismi, tanto quanto non possiamo nemmeno comprendere fino in fondo chi è vittima e chi è carnefice.
Esatto.
La risposta sta nella non risposta.
Tra l'altro siamo nella mente di un uomo che non ti dà certezze, non ti dà verità, che magari ha anche questo atteggiamento un po' affabile nei confronti del lettore, di sorrisetto. Sto dicendo il vero, sto dicendo il falso, cosa sto dicendo?
Sto manipolando la storia.
Esatto, e tra l'altro una delle cose, secondo me, semplice ma anche sottile, che le iniziali di Humbert siano HH, quindi quasi un haha che ti guarda in faccia mentre leggi il libro, secondo me è molto, molto
certo,
carino e interessante come cosa. Abbiamo altro da dire su
Vittimo Carnefice? Direi no.
Su Vittimo Carnefice no. Quindi direi, vabbè, possiamo mandare questa canzone che
vabbè,
il mixer ha deciso di non
funzionare.
Faremo
partire comunque I Follow Rivers The Magician Remix. Eccoci ritornati per la terza volta o quarta, non mi ricordo per quel punto.
Direi che continuiamo, siamo ormai all'ultima parte del dibattito su Lolita, e quindi parliamo di argomenti un pochino più easy, cioè il primo è: secondo voi come sarebbe recepito e percepito se uscisse oggi Lolita? Se vi va di fare anche paragoni con altri libri del tipo La mia inquieta Vanessa, My Dark Vanessa, di cui ho parlato ieri, che è un libro... è uscito un paio di anni fa, penso, che è stato recepito molto molto bene, è apprezzatissimo, e parla di un rapporto comunque di pedofilia, di una relazione tossica tra una ragazza e il suo insegnante, dal punto di vista della ragazzina, ed è stato scritto anche ispirandosi a Lolita, nel senso, partendo da Lolita voglio raccontare l'altra parte della storia.
Allora, come verrebbe recepito oggi? In realtà hai detto domanda semplice, ma secondo me è una domanda molto complessa.
Dato che chiaramente la comunità letteraria non è che ha un'opinione.
Esatto. E infatti secondo me ci sarebbero più recezioni. Nel senso che sicuramente rispetto a quando è stato pubblicato Lolita, che è stato pubblicato nel 1955, ci sarebbe meno scandalo, secondo me, perché comunque diciamo che in qualche modo ci si è evoluti da questo punto di vista, non siamo più negli anni 50 in cui ogni cosa può creare scandalo, o comunque Lolita tratta degli argomenti forti, quindi da una parte secondo me ci sarebbe una recezione più positiva, dall'altra parte però
meno scandalizzata
diciamo.
Diciamo
che certe dinamiche che in qualche modo si accettano un pochino di più, e non si accettano nel senso si giustificano, soprattutto chiaramente poi anche diciamo dalla fazione tra virgolette del politicamente corretto, sicuramente non verrebbe recepito in modo particolarmente positivo, anche se appunto come ho già detto, credo che si sia capito ampiamente, perché è una cosa diciamo a cui faccio riferimento e ho fatto riferimento anche in altre puntate, a mio avviso un libro è staccato, può e ha il diritto di essere staccato dalla realtà. E quindi secondo me, a prescindere dagli argomenti che tratta, a prescindere dal fatto che ci siano dei personaggi non positivi o non costruttivi, secondo me questi personaggi hanno il diritto di esistere, perché sennò ogni film di Tarantino, per esempio, dovrebbe essere buttato nella spazzatura. Eppure direi che perderemmo tantissimo.
Mm-hmm. Completamente d'accordo con Cecilia.
Bene, secondo me però comunque si potrebbe fare un discorso del tipo: se esce un libro oggi e questo libro contiene, tra virgolette, delle cose brutte, cioè se in questo libro c'è razzismo, se in questo libro c'è pedofilia, se in questo libro c'è omofobia, e vengono trattate senza criticità. Non è che ogni libro le deve trattare con criticità, chiaramente, e si potrebbe anche dire che Nabokov, rendendo il narratore unreliable, adesso chiaramente non mi viene il nome in italiano.
Non so cosa significa.
Che non ti puoi fidare di lui.
Ah, ok, inaffidabile.
Inaffidabile, esatto. Comunque, metta un velo di criticità Nabokov su Lolita, secondo me ha senso non dire fa schifo perché ci sono queste cose in questo libro, però un... non prenderlo per fatto, non prenderlo senza nessun tipo di criticità. Cioè, sì, non spegnere il cervello mentre lo leggi e pensare, ok, questa è una cosa che sta succedendo.
Però questo è un compito del lettore, non dello scrittore.
No, non dello scrittore, della critica che poi ne parla e del discorso letterario che ci sta attorno, dato che stavamo parlando di recensione del libro.
Però dico, appunto, uno scrittore secondo me ha il diritto, o un regista, di prendere in considerazione un punto di vista anche pessimo, anche cattivo, anche brutto, e ha il diritto di farlo nonostante vada contro il politicamente corretto, nonostante possa rappresentare delle tendenze negative. Ha il diritto di farlo perché l'arte è staccata dalla vita, o comunque ha il diritto di esserlo.
Esatto.
L'arte è arte, la vita è vita, ma nella vita vi è arte.
Wow,
che citazione, ragazzi.
E l'ultimo punto è, dato che appunto stiamo parlando, siamo arrivati nella cultura e tutto, cosa ne pensate dell'immagine che abbiamo ora di Lolita nella cultura pop? Sia dal lato più orientale, quindi la moda giapponese del vestirsi in modo cute e elegante, che però in realtà molte persone che si vestono Lolita non sanno dell'origine del libro, quindi è un po' iconica questa cosa, e dall'altro lato invece in dal lato più occidentale, diciamo l'estetico un po' stile Lana del Rey, della relazione tra la donna fragile, pura, anche giovane, e un uomo molto più grande che diventa anche abusiva, però Lana del Rey ne parla in modo molto romanticizzato, e poi tutto il discorso che c'è stato lì attorno.
Gaia.
Allora, io ti rispondo per quanto riguarda la cultura occidentale, perché della cultura orientale non so niente, purtroppo, mi informerò. Ti posso dire che il fenomeno dell'olitismo sicuramente ha portato tanti esiti negativi, perché se tralasci per un momento il fenomeno della prostituzione minorile e della pedofilia, comunque
cose piccoline da ignorare,
si possono comunque vedere conseguenze quotidiane diventate la norma all'interno del sistema sociale, perché appunto innanzitutto l'oggettificazione del corpo adolescenziale è diventata normale, così come lo è l'approccio adesso, quindi la ragazzina nel suo insolito mix di innocenza e malizia seduce l'uomo maturo per un motivo fondamentale, è vulnerabile, che è poi la vulnerabilità, ad esempio delle canzoni di Lana Del Rey, cioè vulnerabilità e giovinezza sono un must, sono un brand da impacchettare e vendere al miglior offerente. Cioè Lolita non è altro che la cristallizzazione di una gioventù perduta, affascinante, come ad esempio Dolly lo era di Annabelle, appunto il primo amore di Humbert. Diventa una fotografia che trasforma la persona in un oggetto effettivo nelle mani del possessore, che in questo caso appunto è Humbert, che è una persona molto più grande di Lolita. E questo fenomeno ha condotto alla nascita di categorie sociali che vedono l'età come un marchio per la donna, ovviamente negativo, e invece il contrario è per l'uomo, cioè che più invecchia più acquista fascino e più è attratto dalla giovinezza, che è cristallizzata, quella giovinezza pura, fragile, inarrivabile, cioè intoccabile, ma proprio per questo, perché il piacere nasce dalla atto di degenerazione, di rovina di questa purezza, intoccabilità.
Wow, che bel discorso che stai facendo, Gaia.
visto? Cioè è uno squilibrio che in un certo senso poi riporta anche ad altre due categorie molto presenti nella cultura attuale, che sono le categorie del sesso forte e del sesso debole. Quindi l'età mm-hmm. diventa il simbolo inconscio dei tradizionali rapporti di dominazione e subordinazione. Quindi l'uomo sempre più grande, più forte, più colto, più saggio, con più esperienza della sua lolita, della ragazzina fragile, pura, però comunque caratterizzata da questa malizia che attrae.
Tra l'altro avevo visto di quello che hai detto tu, del fatto che alle donne piacciono gli uomini sempre più grandi, però gli uomini restano quasi bloccati. Avevo visto tempo fa una statistica che dovrei fact checkare per la prossima puntata, magari lo farò, per non dire cagate, che guardava l'età dell'attrazione. Cioè, andando avanti con gli anni, alle donne piacevano uomini che avevano circa la loro stessa età in media, mentre agli uomini restavano tipo bloccati sulle ventenni a vita quasi. E diciamo che questo era in un articolo in cui spiegava che gran parte degli stereotipi degli uomini in realtà sono projection sulle dei loro stessi comportamenti, tipo le donne sono superficiali. Pam, il grafico di agli uomini piacciono sempre le ventenni, poi chiaramente dovrei controllare la base statistica su cui era stato fatto, bla bla bla, però mi sembrava interessante buttarla lì con quello che hai detto sulla giovinezza, sullo sesso forte e debole. Ceci, scusa se ho...
No, in realtà, guarda, non potrei essere più d'accordo con quello che ha detto Gaia e credo sia stata anche molto esausiva e condivido tutto.
Basta. Bene. Così
abbiamo finito. Allora,
vuoi fare una conclusione?
Sì,
bellissima.
Conclusione. Allora, grazie per averci seguiti. Seguiteci anche su Instagram, interlinea _ radio statale.
Nice.
Ho imparato a dirlo finalmente. Siamo in onda ogni martedì dalle 11 a mezzogiorno, tranne oggi che c'è stato questo piccolo handicap. Non importa.
Piccolino,
non importa. La puntata viene caricata ogni venerdì su Spotify e su Apple Podcast, quindi top,
alle due,
esatto, non capivo il segno di Elena, molto bene, alle due. Vittoria! Salutiamo i nostri ascoltatori, io saluto mio papà, salutiamo il nonno di Ceci, anche il papà che ci ascoltano, quindi grandi.
Salutiamo i miei amichetti, e il punto è che non so chi ascolta quale puntata,
quindi
non so
mai. Tutti gli amichetti di Elena,
grazie
per averci seguiti e ci sentiamo martedì prossimo.